In diretta dal cimitero delle rockstar, v'ora in onda Rocky's Dead. FT Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
In Upper Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head by the old dude on Drano on the night that he was wet.
Amici, bentrovati, nuova puntata di Rocky's Dead. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, al mio fianco immancabile, come sempre, bellissimo, lasciatemelo dire, e Pish Porzioni.
Bellissimo.
Ciao Pish.
Nettamente proprio, eh. E c'è un comitato di quartiere che pensa al contrario.
Vabbè, dai, lasciamoli dire, quegli invidiosi. Oggi puntatona dedicata al mondo del rap.
Andremo. Giovani, questa è per voi.
Yeah. Anche se partiamo da uno proprio della vecchia, perché il primo protagonista della puntata è il grandissimo Eazy-E, quello che viene considerato il padrino del gangsta rap.
Quindi, se siete in ascolto, voi giovani che vi solluccherate le orecchie con questa trap che parla di credibilità di strada, di fare soldi, eccetera eccetera, questo genere di sottoprodotto del consumismo, sappiate che c'è qualcuno che l'ha inventato e che è nato proprio nel ghetto, come possa essere chiunque di noi. Non parliamo certo di un fighetto, perché Eazy-E al secolo Eric Lean Wright è nato a Compton, è uno dei padrini del rap del West Coast, dell'epoca d'oro, stiamo parlando del West Coast,
nonché uno dei membri probabilmente del gruppo rap più famoso della storia, gli NWA, cioè Niggaz,
più famoso e anche uno dei più pericolosi,
dei più
credo,
pericolosi e soprattutto, cioè, per dirvi, nell'NWA insieme a Eazy-E c'era Dr. Dre, che
sì.
Due Super Bowl fa è stato lui a fare l'Halftime Show, che è una delle cose più viste al mondo, quello spettacolo che inframezza la partita di...
A cui dobbiamo anche il lancio della carriera di Eminem.
Tra l'altro, comunque dicevo, di football americano, quindi hanno chiamato Dr. Dre, che in quell'occasione ha fatto esibire Eminem, ha fatto esibire 50 Cent, Snoop Dogg, eccetera, eccetera.
È tutta gente che a lui deve una carriera.
Assolutamente.
Bisogna dire, al di là delle capacità personali dei singoli MC, però... Dottor Dre è pilastro del
hip
hop.
Io per certi versi ti posso dire che Dottor Dre per il rap è quello che è stato Quincy Jones probabilmente,
sì, per Michael Jackson,
per quel tipo di pop nero bellissimo. Poi c'era Ice Cube, che è diventato poi un attore,
devo dire
molto bravo.
Bravo, sì, non pensavo all'inizio, dicevo vabbè, provati sta carriera d'attore, ma in realtà è un attore molto bravo, di successo, e ogni tanto ancora ci delizia con le sue rime efferate, perché rimane comunque un grandissimo rap Ice Cube.
Poi c'era MC Ren e JL, insomma erano comunque un gruppo abbastanza incredibile, che fece davvero tremare il mondo della musica underground, perché allora ancora di questo si trattava, dalle fondamenta. Ma arriviamo all'inizio, a quella Compton
dei sobborghi di Los Angeles.
Assolutamente.
Nel 1964 vede la luce il buon Eric Wright. È un Compton all'epoca era un sobborgo, come, diciamo, per far capire noi in Italia, come veniva considerato il Bronx per New York, cioè un sobborgo ad alto tasso di criminalità e cultura delle gang, eccetera eccetera. E il padre in realtà era un postino, e mentre la madre era una specie di segretaria scolastica, insomma parliamo di una famiglia di base normale. Il problema per il giovane Eric Wright era l'ambiente in cui è cresciuto, cioè la strada. In realtà c'era, diciamo, una sottocultura all'epoca che individuava le persone, dovevano avere una sorta di personalità aggiuntiva per la strada, cioè tu potevi essere a casa tua come volevi, ma in strada dovevi sottostare a diversi tipi, che fosse il duro, che fosse il tipo che spaccia, o quello fanatico dello sport, oppure proprio il criminale, il gangster, eccetera. E il giovane Easy ha un sottostà, diciamo, all'archetipo dello spacciatore, nel senso che fin dalla giovane età lui vende vagonate di marijuana, si rifiuta di vendere la cocaina e il crack perché pensa che siano le armi che usano i bianchi per distruggere il ghetto. Non mi sento tanto di dargli torto, nel senso che, ahimè, la polverina bianca e i suoi sottoprodotti, penso, posso sbagliare, che siano parte della ragione per cui il tessuto sociale si sta sfaldando. E diciamo che per i suoi amici era questo suo atteggiamento da pusher, era più una sorta di armatura per andare in giro che una vera vocazione la sua. Di fatto lui comunque sembra che abbia guadagnato qualcosa come un quarto di milione di dollari spacciando erba, che non parliamo di una cifra, per un ragazzino non è poco,
soldi che poi lui investe nella fondazione della propria etichetta discografica, la Ruthless Records. Anche questa è una cosa abbastanza pionieristica, che poi dopo molti altri rapper faranno, proprio quello di fondare una propria etichetta e quindi di essere completamente i gestori della propria musica. Quindi
quando suo cugino viene ammazzato per strada proprio per un regolamento di conti basato sulla droga, lui decide: ma magari faccio qualcosa di meglio della mia vita. Si chiude nel garage dei suoi e comincia a sperimentare con la musica, nello specifico quello che era la musica nera all'epoca, che era l'hip hop, la grandiosa stagione, la prima stagione dell'hip hop, quella dalla fine dei 70 ai primi anni 80. E come dicevi te, è lì che parte e crea la sua etichetta. E
a quel punto nascono gli NWA, leggenda narra che loro avessero, cioè che Easy insieme a Dre e a Cube aveva registrato la canzone Boys in the Hood, che per la prima volta portava in musica il gangsta rap, quindi tematiche molto dure, molto estreme, legate alla strada, e che però la HBO, che era l'etichetta di appoggio a cui la Ruthless, che era piccolina, si appoggiava per far distribuire la propria musica, rifiutò questa canzone in quanto troppo violenta, troppo estrema, eccetera. E allora Easy, Dre, Cube si misero a collaborare con DJ Yell e MC Ren e formarono proprio un gruppo, NWA,
che all'epoca si chiamavano le Posse.
Esatto, proprio per far sì che venisse veicolato in maniera più massiccia proprio un autentico progetto legato al gangsta rap.
E non solo, esordisce anche come solista, fa un disco nell'88 chiamato Easy Does It, che incredibilmente, perché comunque parliamo di una persona con non aveva un'etichetta dietro, a parte la nomea che poteva avere in strada o tra i suoi compagni, non era un nome di richiamo, ma arriva a vendere più di 2 milioni e mezzo di copie negli Stati Uniti, e raggiunge addirittura la 41esima posizione nella classifica di Billboard, che insomma è una cosa di tutto rispetto.
Un gran risultato, va detto.
Sempre con Dr. Dre alla produzione.
Assolutamente, per dire, uno come Tupac è arrivata a dichiarare: c'è solo una persona più gangsta di me, questo Jay-Z. Questo per dire quanto era considerato il grande successo, il disco di rottura, la trave portante, la storia del rap. Esce l'8 agosto del 1988, si chiama Straight Outta Compton ed è il primo album in studio degli NWA. In particolare,
forse ci potremmo ascoltare
sì,
qualcosa.
In particolare andiamoci a sentire un pezzo, anzi proprio il pezzo che dà
il titolo
all'album e che poi è diventato recentemente, qualche anno fa, anche un film di discreto successo, Straight Outta Compton.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Coming.
Straight out of Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call Easy. But here's a flash that never never seen like a shadow in the dark. It's like when I unload, you see a spark of jump over hesitation, and hear the scream of the one who caught the lead when it's
That's the way it goes in the city of Compton, boy.
Questo più che un disco è una manifestazione di intenti. E che cosa succede dopo l'uscita di questo album?
Scoppia un discreto finimondo, perché insomma, diciamo che c'è una parte perbenista dei media che non aspetta altro una qualsiasi controversia per potersi lanciare, e in questo caso Straight Outta Compton viene usato come manifesto di un qualcosa chiamato gangsta rap e utilizzato per diffondere l'idea che i giovani poveri afroamericani del ghetto fossero non solo o criminali, diciamo, o dei fiancheggiatori dei criminali, o solo anche quelli che ascoltavano questo tipo di musica in realtà fossero dei propagatori, dei propagandisti di questa sottocultura, quanto invece ad ascoltare bene, sì, è vero, ci sono, è un disco molto duro, molto pesante, però ha una grossa fetta di denuncia sociale, cioè l'invasione del crack nei ghetti degli anni Ottanta viene denunciata la brutalità della polizia, anzi, a dirla proprio tutta, il pezzo che denuncia la brutalità della polizia, che viene raccontato da Ice Cube per essere stato fermato e pestato senza nessuna ragione, solo per il colore della sua pelle, poi da là
crea una reazione a catena. Il brano si intitola Fuck the Police ed è veramente una canzone davvero violenta e forte. Un brano altamente controverso che tratta la brutalità delle forze dell'ordine contro le minoranze. Il testo della canzone provocò la stretta sorveglianza della band da parte dell'FBI. Dalla sua prima uscita, lo slogan Fuck the Police continuò ad influenzare la cultura pop. È un'influenza che è arrivata ad oggi, perché continua ad essere stampate magliette con...
No, ma non solo. Vi ricordate l'omicidio di George Floyd, quando si è creato il movimento Black Lives Matter e sono scesi in piazza perché quel povero uomo è stato ucciso senza un'apparente ragione, soffocato con un ginocchio premuto sulla gola ed è morto molto male, e i giovani e non solo gli afroamericani sono scesi in piazza per chiedere di fermare cioè la sigla Black Lives Matter è le vite nere valgono, ok, che non è un incitamento alla rivolta. Ma c'è da fare un piccolo inciso: il gruppo di hacker Anonymous ha a un certo punto ha deciso di tornare fuori dall'oblio in cui si erano cacciati, hanno deciso di aiutare i Black Lives Matter. Per prima cosa hanno mandato in tilt le centraline della polizia nel posto in cui si svolgevano le manifestazioni. Poi sembra che si siano infilati dentro le radio della polizia, e invece che mandare i messaggi che si mandano tra il comando e le varie volanti, mandavano a ripetizione proprio Fuck the Police degli NWA, insomma, diciamo un po' più che un manifesto.
E a sto punto non possiamo fare a meno di andarcela a sentire.
È anche un pezzone.
NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E.
Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out.
for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path of police. I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass. But drop your gat and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police.
To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the 8, he'll be the one that I take out. And then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police.
Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Hey, that's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out of my face!
I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
Vi ricordo, ma a parte avete sentito che groove meraviglioso, che pezzo trascinante, anche se non si condivide il messaggio, per carità, noi non siamo americani. Ma diciamo, è importante per me ricordarvi un bellissimo libro scritto da qui, F.T. Sandman, che sta arrossendo, che si chiama Rap Criminale e che... ripercorre una fetta consistente di quello che è stato il movimento musicale, penso con maggior numero di vittime per omicidi, per regolamenti di conti, che si sia mai visto nella storia della musica. Neanche il tanto lodato da me black metal ha mai fatto i numeri in termini di morti e violenze che sono passati per l'hip hop. Il rap criminale è davvero una lettura esaustiva e importante se ascoltate il vostro vecchio Epish Porzioni sulla sua sedia a dondolo con la coperta sulle gambe.
Grazie Epish, grazie davvero, è un libro che mi ha impegnato tanto ma che fortunatamente sta avendo un buon successo ed effettivamente sì, una statistica americana abbastanza sinistra racconta che mi pare un qualcosa come il 52-51% di chi fa gangster rap negli Stati Uniti muore di morte violenta entro i 30 anni, quindi insomma una cosa abbastanza clamorosa. Ma torniamo ai Niggas with Attitude. Purtroppo un disco è finito il film.
Successone, tra l'altro va in classifica.
Vince due dischi di platino, esatto. Senza promozione, perché chiaramente questo tipo di musica le radio non le passano. Ci metteranno ancora un po' di anni prima di iniziare a passare.
Tuttora credo che sia un pezzo
sì,
abbastanza.
Adesso sarebbe di fare l'acqua di rose.
E però il problema sorge perché Easy ed Ice Cube si pigliano a. Si pigliano a testate a vicenda.
Ma sì, ma ci sono una serie di problemi. Cioè, il discorso con Ice Cube che accusa Easy, che era anche un po' il capoccio, mezzo capoccio all'etichetta discografica da loro fondata, di essersi intascato dei soldi. Poi due ego abbastanza forti e quindi Skatzness, Cube se ne
I
va.
I vari dissing si fanno
tra l'altro,
su
molto brutta come
lettura,
anche se poi non durerà molto. E poi c'è Dre che si vuole liberare dal contratto anche lui perché ritiene di non essere sufficientemente pagato con Easy e vuole andare a fondare la Death Row con Suge Knight. Leggenda racconta che alla fine Suge Knight e i suoi scagnozzi entrarono in ufficio e picchiarono, insomma minacciarono in maniera pesante Easy, che alla fine fu costretto a firmare, però questa restiamo nell'ipotesi, ecco, non c'è la
mentre
prova.
C'è un altro bizzarro riscontro, questa è una cosa provata ed è un motivo politico, cioè una delle ragioni per cui nasce questa faida dentro i membri, diciamo, i più creativi di questa posse di NWA è perché Easy manifesta la sua approvazione e il suo supporto per le politiche di George Bush Senior, cioè l'invasione dell'Iraq. Sembra davvero strano, voglio dire, anche a me, studiandolo e leggendolo, è sembrato davvero strano che come una persona che nasce dal ghetto possa supportare attivamente, arriva al punto di andare a un pranzo di beneficenza tra i senatori repubblicani americani, che deve essere stata la fiera del bianco più bianco, capisci? Eppure lui ci va assolutamente. Deve essere stata una scena assolutamente surreale e in più di un'occasione lui manifesta il suo supporto per gli ideali dei repubblicani.
Sì, è un personaggino un po' così. Tra l'altro in quel periodo, quando se ne va Dre, se ne va anche l'altra nuova gallina delle uova d'oro dell'etichetta, cioè quello Snoopy Doggy Dog che recentemente abbiamo visto con il torcione olimpico a Parigi danzare e fare festa. Ebbene, Snoop nella canzone Fuck With Dre Day, dal suo primo album, del primo album di Dre, The Chronic, deride Easy chiamandolo Sleazy He, ovvero lo squallidone, facendolo impersonare nel video la canzone da un attore che lo faceva apparire come un personaggio ridicolo e disperatamente in cerca di denaro. Insomma, non un bel momento per Easy. E poi arrivano anche i problemi di salute, arriviamo all'epilogo. Un epilogo quantomeno mai del tutto chiarito, perché ufficialmente Easy muore di AIDS.
Sì.
Contrae il virus dell'HIV che poi finisce in AIDS conclamata, viene ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato forti problemi.
Non proprio così, cioè lui va in ospedale perché ha una tosse persistente. Allora
esatto.
Gli fanno gli esami del sangue e dicono guardi che lei c'ha l'AIDS.
Esatto.
E in una maniera che io non credo, non ho trovato assolutamente riscontro, in un mese dopo Lights se lo porta via. Questo è in realtà,
tra l'altro, ecco, mentre lui è lì ricoverato, va detto che riceve la visita di Ice Cube, che sì, i due si parlano, si riappacificano e tornano quantomeno ad essere amici.
È vero. E la questione è, diciamo, che davvero non ci sono casi documentati di qualcuno che abbia mostrato i primi sintomi di AIDS e sia morto a quella velocità. A questo punto, diciamo che sono partite tutta una serie, è il mio campo, delle cospirazioni a tema musicale.
Diciamo, allora, prima andiamo con l'ufficialità. Tanto 9 giorni prima della morte, anche il dottor Dre va a trovarlo in ospedale, sì, si era pacifica anche con lui, quindi di fatto se fossimo stati ai giorni nostri, in cui fortunatamente il virus dell'AIDS si riesce quantomeno a contenere e chi ha...
Qualche persona neanche...
Neanche guarita,
neanche
esatto.
Neanche guarita, sì.
Quindi magari avremmo avuto la reunion dei Niggas with Attitude. Purtroppo siamo in altri anni, e quindi Easy muore il 26 marzo del 1995, da appena 30 anni. Ok, Pish Party con tutte le leggende metropolitane dietro alla morte del grande Easy.
La morte di Easy ovviamente parte dal fatto, da questo, proprio da questo, il fatto che lui sia morto a una velocità tale che non ha precedenti nella storia dell'AIDS, purtroppo non sembrano esserci niente del genere. E quindi allora il figlio, per esempio, di Easy cerca di buttare la palla fuori dicendo che in realtà Easy è stato ucciso da Suge Knight, cioè quello con cui Dr. Dre ha creato la Death Row, e una delle anime nere del rap, perché comunque su Suge Knight ci sarebbe... Tu ne hai scritto in maniera estensiva.
Ce n'è sul buon vecchio Suge.
Un vecchio compagno dei tempi della vita di strada, che gli era rimasto sempre vicino, con cui aveva anche fondato la Ruthless Record, gli aveva dato il 20% dei diritti. Lui dice che secondo lui è impossibile che sia morto, e che in una particolare circostanza qualcuno abbia iniettato a Easy un qualche agente patogeno, un veleno, una qualche altra malattia, che lo abbia fulminato, perché secondo lui questo incontro è successo poco prima che Easy mostrasse i primi segni di questa tosse che poi lo ha portato alla morte. Quindi questo ha portato a tutto un altro livello di cospirazione, ovvero la cospirazione secondo la quale il gangsta rap non sarebbe nient'altro che un'invenzione dei media. Cioè, la più clamorosa è quella che dice che le industrie private della carcerazione americana, cioè le carceri private, noi non ce l'abbiamo, ma vedete che se andiamo avanti così arriviamo pure a quello proprio. Le carceri private, siccome era un momento un po' di lasco, hanno finanziato segretamente tutti i maggiori gruppi, tra cui Suge Knight, la Death Row, gli NWA, eccetera, eccetera, per spargere questo gangsta rap e fare in modo che molti giovani neri andassero in galera arricchendo le tasche dei proprietari delle prigioni private.
E io mi fermerei qua. Sì, se non è rap criminale. Questo, musica. Real mother, my
every time you rap, you yap about the guns and knife. Just take a good look at the nigga and you'll capture the fact that the bastard is simply just an actor who mastered the bang and the slang and the mental of niggas in Compton, Watts, and South Central. Never ever once have you ran with the turf, but yet in every verse claim you used to do the dirt. But tell me who's a witness to your fucking work? See, you never handle business, so say the drama jerk. Niggas straight kill me, knowing that they pranked us. This is going out to your studio gangsters. See, I did dirt, put in work, and many niggas can vouch that. So since I got stripes, I got the right to rap about that. But niggas like you, I kinda hate you, cause I'm just tired of suburban niggas talking about they come from projects, knowing you ain't seen no parts of the streets, G. Think you started trying to bang around the top of the Peace Treaty, wearing khakis and my while your rhyme little fag trying to sing, but you're flooding at the same time, and you're set, don't accept you. Scared to kick it with your homies, cause you know they don't respect you. So nigga, please check nuts before you step to these motherfucking real G.
Well, it's the knockout definition, original baby gangster. Approach me like you hard motherfucker, I'ma bank ya, shank ya with my fucking shank. If I have to, Dr. Dre and Snoop Doggy Dogg are fucking actors, gangsters, studio gangsters, busters. But this time you're dealing with some real motherfuckers. Jeez, nigga, please don't try to step, cause if you do, then the big cap, there's all that would be left. See, young niggas like me, I'll break you off something.
Ed eccoci qua, che bel viaggio, Pish, che bel viaggio nel mondo del, insomma, del gangsta rap primitivo, è vero?
Meraviglioso, meraviglioso, beat affilati, belle le melodie, il flow irraggiungibile, perché bisogna dire che parliamo di eccellenze del genere e ci spostiamo, ma non di tanto, nel senso che il genere rimane lo stesso.
Il genere, sì, non è proprio lo stesso, è sempre un genere gangsta, in realtà ci spostiamo a livello temporale perché andiamo ad affrontare una band, insomma le vicende di un gruppo abbastanza recente. Parliamo dei Migos, gruppo hip hop statunitense, anche trap a suo modo, insomma, che ingloba anche quel sottogenere, formatosi a Lawrenceville in Georgia da Quavo, Offset e Takeoff, che sono tre ragazzi imparentati, due sono cugini, uno è lo zio, e che hanno venduto un'infinità di dischi, sono diventati dei fenomeni dei social e hanno avuto una carriera assolutamente insomma,
sfolgorante,
inimmaginabile,
sì,
all'inizio,
davvero,
inimmaginabile. Il gruppo che si è fondato, dicevamo, nel 2008, quando Quavo, che è il classe 91, ha messo insieme questo, questa mini posse insieme appunto ai
Takeoff e Offset,
esattamente.
All'inizio si fanno chiamare Polo Club, poi decidono, molto meglio chiamarsi Migos, non so come spiegare, forse la contrazione di Amigos, o c'è un qualche, non ne sono sicuro, un qualche gioco di parole, di slang americano che non conosciamo.
Sì, poi sono tutti ragazzi di strada. Considera, Pish, che il padre di Quavo è morto nel 95 quando aveva 4 anni, immaginiamo come, mentre gli altri due componenti del gruppo hanno perso il padre qualche anno dopo, e quindi i tre sono stati cresciuti dalla madre di Takeoff e hanno iniziato a rappare in terza media, quindi è proprio un gruppo nato dalla strada, è nato davvero da hanno iniziato a rappare da giovanissimi. Loro carriera musicale, abbiamo detto, parte nel 2008, pubblicano il primo mixtape Jag Season. Nel 2011 il progetto, 17 tracce, esce in download digitale indipendente, perché all'inizio,
all'epoca, possiamo raccontarlo come un'era passata, perché ora non è più così, ma all'epoca era una prassi comune dei gruppi di hip hop quella di partire, farsi conoscere nell'ambiente creando un mixtape, spesso rappando su basi già di altre canzoni, per farsi conoscere nell'ambiente. I mixtape venivano venduti alle serate, addirittura li vendevano dalle auto in strada, come abbiamo già raccontato, storie simili.
Ed è proprio grazie a questi mixtape che catturano l'attenzione del produttore Zaytoven, col quale nel 2013 realizzano il loro primo grande successo, Versace. Non ve la faccio sentire perché, uno, non voglio fare pubblicità a Versace, due, è una ripetizione ossessiva della parola Versace, e quindi veramente voglio bene alle vostre orecchie. Però questo singolo diventa virale e entra nella Billboard Hot 100 alla 99esima posizione,
con l'aiuto di un rapper molto più famoso che è Drake,
certo,
che ne fa una specie di remix.
Sì, ne fa un remix Drake,
e quello li lancia nell'Olimpo, perché Drake ancora adesso è uno dei rapper più venduti dal mondo. Anche se, mi permetto una nota personale, siamo partiti dalla consapevolezza del ghetto e il no al crack e no alle violenze della polizia, alla glorificazione del lusso con Versace. Forse qualche domanda ce la dovremmo fare.
E mentre ce la facciamo, andiamo a vedere che tipo di musica proponevano i The Migos.
You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
Hey!
Raindrop.
Trip.
Drop top. Smoking on cooking the hot pot.
Cooking.
Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga.
Hey!
I don't try nobody, grip the trigger.
Nobody.
Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue.
My
bad and bougie.
Bad.
Cooking up dope with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got thudders and 100 rounds too.
Gah.
My bitch is bad and bougie.
Bad.
Cooking up dope with a Uzi.
Dude.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got thudders and 100 rounds too.
Gah. All set.
Woo, 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 woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a coupe.
Cool.
I take your bit right from you.
You.
Bitch, I'm a dog.
Woo.
Beat down her walls, loose.
Hey.
Hop in the floor. Woo.
Skrr.
I tell that bitch to come for me.
Come for me.
I swear these niggas is under me.
Hey.
The hate and the devil keep jumping me.
Jumping me.
Back rows on me, keep me company.
Cash.
Hey, we do the most.
Most.
Yeah. Pull up and goes.
Woo.
Yeah, my diamonds a choker.
Bah.
Holding up fire with no holster.
Bah.
Rip the ruler, diamond cooler.
Cooler.
This a roller, not a mule.
Hey.
Dabbing on them like the usual.
Damn.
Magic with the brick do voodoo.
Magic.
Court side with a bad bitch.
Bitch.
Then I send the bitch through Uber.
Go.
I'm young and rich and plus I'm bougie.
Hey.
I'm not stupid, so I keep the Uzi.
Nah.
Records on records, got backers on backers, so my money making my back ache.
Ah.
You niggas got a low act rate.
Act.
We from the north, yeah, that way.
No.
Fat cookie blunt in the ashtray.
Cookie.
Two bitches just nassin' no smash that.
Smash.
Hop in the limb, have a drag race.
Smash.
I let them birds take a bath.
Hey.
Raindrop,
drip,
drop top, smoking on cooking the hot pot,
cooking,
fucking on your bitch, yeah, that, that, cooking up dope in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something, nigga.
Hey.
I don't trust nobody, grip the trigger,
nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
My
bad and bougie,
bad.
Cooking up dope with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Cry.
My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up dope with a Uzi.
Dope.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Cry.
Pour four, I'm dropping muddy out of space. Kid Cudi,
drink.
Introduce me to your bitch as wifey, and we know she slutty. Broke a brick down, nutty, buddy. Now that nigga ducky. Don't move too fast, I might shoot you. Draco bad and bougie. I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. Still be playing with pots and pans. Call me Quavo Ratatouille. Run with that set, call me Booby. When I'm on stage, show me boobies. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm whipping into it. Rock up, let it lock up. I gave her 10 racks. I told her go shopping and spend it all at the pop up. These bitches, they fucking suck dick and they busting for Instagram. Get your clout up. Yeah, that way. Float on the track like a Segway. Yeah, that way. I used to trap by the subway. Yeah, that way. Young nigga trap with the AK. Yeah, that way. Big Dyko, get a dope Macy. Great.
Raindrop,
drip,
drop
top,
smoking on cooking the hot pot,
cooking,
fucking on your bitch, yeah, that, that, cooking up dope in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something, nigga.
Hey.
I don't trust nobody, grip the trigger,
nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
My
bad and bougie,
bad.
Cooking up dope with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Cry.
My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Now, Yeah. I'll be shoot back to the bone.
Ay,
wait, these niggas watching. I swear to God, they be my clones.
Yeah,
hey, huh? Switching my hoes like my flows.
Whoa.
Switching my flows like my clothes.
Yeah.
Keep on shooting that gun, no reload. Ooh, ooh. Now she won't fuck with my crew. Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that bitch got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. All of these niggas
they hate.
Try to hide, shoot through the gate. Look, go to strip club, make it rain.
Yeah,
so much money they use rakes. Count 100,000 in your face. Yeah, then put 300 right in a safe. Met her today. Yeah, she talked to me like she knew me.
Yeah,
go to sleep in a jacuzzi.
Yeah,
waking up right to a two piece.
Yeah,
counting that paper like loose leaf.
Yeah,
getting that chicken with blue cheese.
Yeah,
boy you so fat like my collar, you snake, and I swear to God that be that Gucci.
Yeah.
And you know we winning. Yeah, we is not losing. Try play your song, it ain't move me.
What?
Saw your girl once, now she choosing. Yeah.
Raindrop,
right.
Drop top, smoking on cooking the hot pot,
cooking,
fucking on your bitch, yeah, that,
yeah.
Cooking up dope in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something, nigga.
Hey.
I don't trust nobody, grip the trigger,
nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
Bad and bougie,
she bad.
Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.
Yeah.
We got 30s and 100 rounds too.
No.
E questi erano i The Migos, Pish.
E loro, questo era il loro primo singolo, Bad and Bougie, credo che si dica così, con Lil Uzi Vert, un altro nome molto conosciuto nella trap, che gli viene certificato 4-5 volte platino, quindi
sì, loro,
uno sproposito di vendite.
Loro hanno un successo clamoroso. Allora, dal 2015 al 2021 loro realizzano 4 album e sono tutti dei successi mondiali pazzeschi. Il problema è che nel mentre ci sono una marea di problemi legali e di contenziosi. Già prima della fama, Offset era stato incarcerato nella prigione della contea di DeKalb in Georgia per aver violato la libertà vigilata che aveva ricevuto a causa di condanne per furto con scarso. Poi, nel 2016, sempre Offset è stato arrestato per guida con una patente sospesa ad Atlanta. Il giorno successivo, senza essere stato accusato, viene rilasciato, ma da allora... di fatto verrà frequentemente fermato dalla polizia, che lo prendono di mira. Il 7 luglio 2017 Take Off è stato chiesto di lasciare un volo da Atlanta a Des Moines dopo che si era rifiutato di spostare la sua borsa di Louis Vuitton dal pavimento a un cassone sopraelevato prima del decollo. Dovresti volare con Ryanair, amico mio.
Sì, provaci, ti piacerà.
Nel marzo 2018 l'Harmony Avenue di Washington ad Albany, New York, ha fatto causa al gruppo per aver presumibilmente incitato una rivolta nella sede del 2005, quando 6 persone sono state pugnalate. Sempre nel 2017 una vecchia conoscenza di Rocky's Dead, il rapper XXXTentacion, ha affermato che il gruppo lo aveva ferito al petto dopo avergli mostrato una pistola. Nel 2019 Offset è stato visto in un video all'interno di un negozio Target a Sandy Spring in Georgia, dove presumibilmente aveva lanciato l'iPhone di un fan per terra. Probabilmente questo gli stava chiedendo un autografo.
Insomma, l'anno dopo, nel 2020, c'è Take Off viene denunciato da una donna per assalto, violenze, addirittura lo accusa di essere stata imprigionata e insomma molestata, violentata in più di un modo e bizzarramente interferenza con i suoi diritti civili, che non conoscendo il sistema penale americano suona un po' strano.
Qualcosa
qua in Italia
di non bello,
non deve essere bello quando...
va detto che poi i Migos tecnicamente si sciolgono quando Quavo e Offset litigano, perché uno ha insomma pare sia andato a letto con la fidanzata dell'altro, che non si fa tra amici e ancor meno tra parenti. Ma arriviamo al triste epilogo, perché il primo novembre del 2022 ci lascia Take Off, e qua è un altro di quei storia la rap criminale, veramente, che non smettono mai di arrivare sulle scrivanie dei giornali e dei media di tutto il mondo. Alle 2:35 circa del primo novembre 2022 Take Off viene raggiunto alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi durante una sparatoria a Houston, Texas. Allora sembra che lui, insieme a Quavo e ad altri colleghi, si trovasse in una sala da bowling e stava giocando a dadi, e a quel punto scoppia una lite con qualcuno e parte una sparatoria che coinvolge Take Off e anche altre persone presenti. Tramite diverse registrazioni video ed audio effettuate dai presenti si è scoperto che uno dei motivi principali che ha causato la sparatoria è stata un'accesa lite sul basket, sfociata appunto nell'omicidio del rapper, quando si dice una morte senza alcun senso.
Non solo, i rilievi balistici parlano del fatto che si trattasse di un proiettile valangante, quindi non l'hanno nemmeno tirato a farlo secco, ma semplicemente si sono messi a sparare per aria e un colpo lo ha ammazzato perché è rimbalzato chissà dove. Quindi stiamo parlando proprio del peggio della sfortuna.
Ma
se
c'è
vogliamo
ancora di peggio nel mondo del rap criminale.
Sì.
Abbiamo pochissimi minuti e Pish, per favore, racconta quella storia incredibile che hai scoperto di questo rapper ucraino, che tra l'altro poi chiuderemo in puntata con un suo pezzo che aveva anche
merita
un gran bel flow.
Sì.
A cui è capitata una cosa che insomma non auguriamo veramente a nessuno. Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Alexander Yusko, che era conosciuto sui social come Andy Cartwright, e la sua storia in realtà era appena iniziata. Aveva davvero delle capacità come rapper. Il suo disco uscito è un bel lavoro di basi pesanti, grezze al limite dell'industriale, con un flow molto aggressivo. No, ovviamente non conoscendo neanche lontanamente la lingua non mi permetto di giudicarne i contenuti, ma il motivo per cui finisce in questa puntata, ahimè, non sono le sue scarse notizie biografiche, ma il modo in cui ci ha lasciati. Ebbene,
che succede, Pif?
Il buon Alexander Yusko sembra che sia stato ammazzato da sua moglie, chiamata Marina Kokal, e la qua di 37 anni, lui ne aveva 30, la quale ha deciso che era stufa dei tradimenti del marito, che però non sembrano neanche essere stati accertati. Lei era convinta
che lui la tradisse
con una sua fan. ok, con una gruppi, diciamo così, come si dice nel rock. E quindi cosa ha fatto? Ah, lo stordisce e poi, mentre lui lo colpisce alla testa, mentre lui sembra che fosse ancora vivo, comincia a smembrarlo, a farlo a pezzi. Addirittura lo tiene per giorni dentro il garage di casa ai pezzi, poi cerca di disfarsene, convinta di avere la polizia, che ha ragione, di avere, che avrebbe potuto avere problemi con la giustizia, arriva a far mangiare le impronte digitali di questo povero rapper da dei topi di fogna, e questo l'ha portato all'arresto, perché poi viene scoperto, siccome il corpo manca Alexander Yusko, la famiglia lo cerca, eccetera eccetera, viene diramato una richiesta per una persona scomparsa, la polizia va a indagare, a cercare qualche indizio a casa sua, nel garage scopre l'orribile splatter finimondo, e cosa ancora più agghiacciante, sulle prime la moglie sembra cincischiare, ma poi ammette, vantandosi, di aver compiuto questo efferato atto. Noi preferiamo ricordarlo per il suo talento sprecato piuttosto che per questa fine al color sangue, e magari adesso ce ne ascoltiamo un po', e nel mentre vi ringraziamo per essere ancora qua con noi dopo 10 stagioni, vi vogliamo un sacco di bene, sul serio.
Rock is Dead torna domani, ci dispiace aver essere andati in onda con questa puntata poco prima di pranzo.
Надев ветров, ныряю в город с одного края, и потом выплываю с другого. Нелощенный боров, что за шмот и говор, не игона и не одержи модой или прочим гоном. Мне дал почерк город, в котором земля и небо о чем-то спорят. Доволен и знаю горах истории про своры, дворы, столик, тонны соли, кто кого пистолил. Не войны престолов, но у нас общий сговор, и от общества тут каждый проплевался вдоволь. Заглядываю в окна ресторана Гоголь, выше всех, а не выше многих, Энди Некрополь. Эй, бейба, не пробуй читать мне проповеди, битва черного с белым, и я не знаю, что победит. Итог один, и станут топовыми в толпах умы, кого не точит быть, будто воды поток валуны. Тут не Бруклин, но всем правит Франклин. Можно быть живым трупом, можно брать по правде. Пешкам и дамки станут им нужны бабки в срок. Дом, где диван с ковром и дебаться в рот. Ага. Лучше смотреть в глаза правде, ведь нет лучшего способа летать без дозаправки. Мэн, иногда бывает лень собрать корпус, но моя судьба, моя гордость, талант, бонус. Это кровь и плоть проломили бронь. С миром лоб в лоб, слышу воф-воф. Что-что? Среди псов волк. И планета будто жопа танцовщицы гоу-гоу. Это кровь и плоть проломили бронь. С миром лоб в лоб, слышу воф-воф. Что-что? Среди псов волк. И планета будто жопа танцовщицы гоу-гоу. Определяю верность выбора по шуму. Пашу, но не продвигаю черных звезд, как ты подумал. Я на плоту с половиной, весла везла, не хватит на слабых. Занимай места, стало быть, я новый, но я руки не тяну вам с пламенем. Ведь если я раскрою рот, все воспылает пламенем. И не минует череда фортуны от зада до переда. Я эстафету передал. Забавно, когда родина под окнами затоптана, под окнами ливать о том, как жаль и как не вовремя. Рожденный в 90-е, ты жесткий, как герой Лост, ты должен написать об этом стих, чтоб все опомнились. В этом городе прекрасно, будто рай там. Выбираю находиться здесь, такой райдер. Ресторатор Энди и Картрайт, да ладно вам там. Вижу ясно свою тактику, мать твою, Ванга. Отрываю части от текста кусками, пуская детали из губ. Я кусаю лишенную крови строку, я смогу и смакую, как сочную суку. Серьги и волосы не мой стиль, зерги и протасы мимо, сын. Мой профиль вымазан кровью и потом, я выразил все, теперь ты вывози. Я выразил все.